Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla 10ª stagione di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Fare il giornalista militante non è un lavoro come un altro, perché più che lo stipendio a fine mese, conta il bisogno di esaminare il mondo e di dare luce agli angoli più bui della storia. Una missione che però può costare la vita.
Questa è la storia di Mauro Brutto, un giornalista ucciso perché non venisse fuori ciò su cui stava indagando, come Ilaria Alpi, Giancarlo Siani o Walter Tobagi.
L'unica differenza è che loro sono martiri del giornalismo, angeli dell'informazione. Lui, invece, è solo la vittima di un incidente stradale.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli, e il titolo di questa puntata è Mistero Brutto.
Il 1978 è forse l'anno più complicato della storia d'Italia.
Il 7 gennaio a Roma due neofascisti, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, vengono uccisi davanti alla sede del Movimento Sociale di via H. Larenzia.
Il raid viene rivendicato dall'organizzazione terroristica extraparlamentare di sinistra Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale.
Il 6 marzo una banda di rapinatori entra nell'armeria dei fratelli Centofanti, zona Monteverde, sempre a Roma.
Durante il colpo muore Franco Anselmi, membro del gruppo terroristico neofascista NAR.
Nella notte tra il 17 e il 18 maggio in quella stessa armeria esplode una bomba, a metterla tra gli altri Massimo Carminati, neofascista e membro della banda della Magliana.
Il 16 marzo, in via Fani, a Roma, le Brigate Rosse rapiscono il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.
Due giorni dopo, il 18 marzo, in via Mancinelli a Milano, vengono uccisi due ragazzi di sinistra, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Per tutti, Fausto e Iaio.
Quando il cadavere di Aldo Moro viene ritrovato nel baule di una R4 il 9 maggio, a Cinisi, in Sicilia, muore Peppino Impastato, ucciso dal mafioso Gaetano Badalamenti.
Ma tra tutte queste tragedie, l'8 luglio, la storia della Presidenza della Repubblica è destinata a cambiare.
Al 16° scrutinio viene eletto il primo presidente partigiano. È Sandro Pertini.
La sera del 25 novembre del 1978, nella sede dell'unità di Viale Fulvio Testi, il turno di notte spetta a due giornalisti, Gianni Piva e Carlo Brambilla.
In redazione, la radio è sintonizzata sulle basse frequenze, quelle per intercettare la polizia, e poco dopo le 20:30 ecco che arriva la segnalazione che potrebbe svoltare la nottata.
In via Murat c'è stata una sparatoria, due colpi, e sembra che ci sia un morto.
Dall'unità a via Murat sarà 1,5 km a dir tanto. È un'occasione d'oro per arrivare per primi sul luogo del delitto.
Così i due giornalisti saltano sulla Fiat 128 in dotazione ai redattori e si fiondano a vedere cosa è successo.
Una volta arrivati, trovano la maggior parte delle persone assiepate all'altezza del civico 38, dove c'è un bar tabacchi.
In mezzo alla carreggiata, lì davanti, c'è un uomo rovesciato a terra. attorno alla sua testa una grossa macchia di sangue.
I carabinieri cercano di tenere la folla il più lontano possibile per preservare l'indagine che ci sarà, visto che l'uomo è stato ucciso.
Tuttavia, i due giornalisti riescono comunque ad esplorare un minimo la scena dell'incidente.
Poco lontano dal corpo ci sono due pacchetti di sigarette e una pistola.
Dall'altro lato della strada, una Fiat 127 rossa ferma accanto a una Citroen Bordeaux che ha le ruote sul marciapiede.
Per capirci qualcosa di più, uno dei due cronisti entra nel bar, lungo e stretto. In fondo c'è un poliziotto che sta parlando con un testimone. Capisce solo una parola: giornalista.
A quel punto esce di nuovo in strada e guarda meglio. Le sigarette sono delle Gauloises e la Citroen parcheggiata è una DS Pallas.
E qui le cose sono due. O la vittima ha gli stessi gusti di un loro collega, oppure la vittima è un loro collega.
Altri due passi e il sospetto diventa una conferma. L'uomo sull'asfalto è Mauro Brutto, cronista di giudiziaria proprio dell'Unità, una delle firme più prestigiose di tutta Milano.
Superato lo shock iniziale, i due giornalisti si mettono a fare delle domande. Alla radio della polizia hanno parlato di possibili colpi di pistola, ma ci vuole poco per capire che non c'è stato nessun agguato.
Piuttosto, sembra che Brutto sia stato investito mentre attraversava la strada e chi ha chiamato la polizia ha scambiato l'urto del corpo sulla lamiera per colpi di pistola.
Basta guardarsi in giro per identificare l'investitore. È il proprietario della Fiat 127 rossa, l'unica auto rimasta in mezzo alla corsia, circondata dagli agenti.
Peccato però che alle 22:40 alla caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti arrivi una telefonata.
Sono i NAP, i Nuclei Armati Proletari, un'organizzazione di estrema sinistra che pratica la lotta armata e rivendica l'uccisione del giornalista.
Sembra strano, visto che Mauro Brutto scrive su un giornale di sinistra.
Però è anche vero che non è la prima volta che un'organizzazione comunista colpisce un compagno.
È già successo il 29 novembre 1977, quando le Brigate Rosse hanno ucciso Carlo Casalegno.
Giornalista, scrittore e partigiano.
Sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai.
Sulla scena dell'incidente in cui è morto Mauro Brutto, tra le 21 e le 23 sono arrivate 4 volanti della polizia, 3 gazzelle dei carabinieri, il dirigente della squadra mobile Portaccio e il sostituto procuratore De Ruggero.
Mentre il vigile urbano Pietro Filia procede con i rilievi sull'asfalto, arriva anche la Digos, che vuole approfondire la pista dell'omicidio terroristico vista la rivendicazione dei NAP.
Solo che i NAP hanno operato fino al 1977, soprattutto in città come Napoli e Roma.
Si sono spinti sopra il Po solo 2 volte, e anche i loro covi, il più a nord e a Roma.
Insomma, oltre al fatto che sono fermi ormai da un anno, non avrebbero mai trovato le coperture necessarie per mettere a segno un'operazione del genere a Milano. Perciò l'ipotesi viene esclusa immediatamente.
Per tutta la notte allora vengono sentite le persone che potrebbero aver visto qualcosa.
A cominciare da Aldo Barbieri, il guidatore della 127, colui che sembra essere il responsabile dell'incidente.
Ma anche questa pista salta nel momento in cui il Barbieri racconta la sua versione dei fatti. Non è stato lui a investire Mauro Brutto, ma un altro.
Infatti stava andando verso Viale Marche con la moglie, con ne guarda alle spalle. Ha visto Mauro Brutto uscire dal tabacchi, ha fatto i fari e il giornalista si è fermato sulla linea di mezzeria, tutto come previsto.
Solo che in quello stesso istante una Simca 1100 bianca familiare è arrivata in senso opposto, da Viale Marche verso il quartiere Niguarda, forse un po' troppo velocemente.
Così, mentre lui stava superando il Brutto, ha sentito prima un colpo che veniva da fuori, poi un altro, in rapida successione, provenire dal montante posteriore della sua macchina.
Ma solo vedendo il corpo sull'asfalto nello specchietto retrovisore ha capito cos'era successo.
La Simca aveva investito il pedone e lo aveva lanciato contro la sua macchina.
Immediatamente lui aveva inchiodato per i primi soccorsi, lo stesso aveva fatto l'autista della Simca.
Ma una volta capito che non c'era nulla da fare, mentre lui chiedeva aiuto, l'altro scappava.
La raccolta delle sue dichiarazioni va avanti fino alle 2 di notte, quando poi gli agenti passano ad altri testimoni.
Alle 2.48 viene interrogato anche il proprietario del bar di via Murat e le versioni sembrano concordare.
A uccidere Mauro Brutto non è stato il Barbieri, ma un pirata della strada.
E questa è anche la versione dei fatti che la mattina dopo viene riportata dai quotidiani.
3 giorni dopo, alle 11, nel cortile dell'unità vengono celebrati i funerali.
Ci sono compagni, amici, ma soprattutto colleghi anche di altri giornali, perché per tutti Mauro Brutto,
nato a Milano il 1 gennaio 1946,
è uno dei pochi professionisti capace di raccontare attraverso la cronaca nera l'evoluzione della società.
Dopo la celebrazione, il carro funebre parte per il cimitero di Bruzzano, seguito dalla compagna di Mauro, Barbara, e da suo fratello Dario, di professione avvocato,
che però non crede alla morte accidentale del giornalista.
Lui, la notte dell'incidente, era arrivato in via Murat verso mezzanotte e lì aveva trovato la spallina del borsello da cui Mauro non si staccava mai, perché lì dentro ci custodiva i documenti sulle inchieste che stava seguendo.
Il borsello al momento dell'incidente è sparito ed è ricomparso alle 21.30 circa in via Populonia, nelle mani dell'agente di PS Cosimo Gentile.
La versione ufficiale dice che una mini minor rossa, che da Viale Marche procedeva verso l'Enrico Fermi, lo ha agganciato e lo ha trascinato per circa 250 metri.
Però, quando Dario Brutto lo recupera e lo controlla, dentro ci trova chiavi, documenti, sigarette, portafoglio, persino il porto d'armi. Praticamente tutto.
Però a Dario Brutto interessa un'altra cosa, gli appunti di suo fratello Mauro.
L'unica cosa che, guarda caso, nel borsello non c'è più.
Mentre gli investigatori si occupano della dinamica dell'incidente, come Dario Brutto, anche un collega di Mauro, Aldo Palumbo, si concentra sulla scomparsa dei documenti dal borsello.
Infatti, qualche giorno prima di morire, Mauro gli aveva rivelato che stava lavorando a un'inchiesta sulla morte di Fausto Iaio e che lo stava portando su una strada completamente inesplorata.
Quell'omicidio, all'apparenza strano, quasi illogico, costituiva invece il tassello di un mosaico intravisto sin da quando aveva iniziato a lavorare come giornalista professionista per l'Unità nel 1972.
Mi spiego. Se c'è un aspetto che all'inizio degli anni 70 sono in molti a notare è che i terroristi neofascisti hanno una grande facilità nel reperire le materie prime dei loro attentati, armi ed esplosivi.
Ad esempio, solo la notte del 10 febbraio 1972 a Milano esplodono ben 3 bombe.
La prima all'1.30 viene tirata contro la tipografia dell'Unità.
La seconda scoppia mezz'ora più tardi sotto la lapide commemorativa dei partigiani caduti che si trova nella loggia dei mercanti in zona Duomo.
La terza viene lanciata alle 5.16 contro la stele dei martiri di Piazzale Loreto, che ricorda i 15 partigiani trucidati dai nazifascisti il 10 agosto 1944.
Chiaramente sono azioni riconducibili all'estrema destra e infatti il 15 vengono arrestati 4 simpatizzanti neofascisti, ritenuti responsabili degli attentati. Tutto regolare, almeno in apparenza.
Perché tra di loro c'è Giancarlo Esposti, un ragazzo che in tasca ha la chiave di una cassetta a tempo del deposito bagagli della stazione centrale, dentro alla quale gli agenti trovano 4 chili di dinamite.
Tuttavia, questa informazione non scuote gli inquirenti, che non si chiedono come sia possibile che un semplice simpatizzante di destra possa avere a disposizione così tanto esplosivo.
Secondo Mauro Brutto, invece, una possibile risposta arriva pochi giorni dopo, il 18 marzo. L'armeria Ravizza, in via Oepli, viene presa d'assalto da un comando fascista.
Insomma, si potrebbe dire che le armi per gli attentati vengono da questo tipo di azioni. Però, indagini più approfondite rivelano un aspetto inatteso. I rapinatori non sono fascisti.
sembrano essere invece criminali comuni, ma anche qui, a scendere in profondità, la realtà è leggermente diversa.
Infatti, più che banditi classici, diciamo così, sarebbero elementi arrivati a Milano tramite il racket degli africani.
Che non è un'attività messa in piedi per portare in Italia ragazzi di colore per sfruttarli come manodopera, ma per utilizzarli come soggetti sacrificabili per le rapine.
Quindi, per chiarire, l'ipotesi potrebbe essere questa.
Le rapine alle armerie sono fatte per rifornire di armi ed esplosivi ai fascisti.
Ma vengono messe a segno da banditi esterni forniti dalla criminalità organizzata.
Poi, sempre nel 72, avviene un episodio che sconvolge l'Italia. Il 17 maggio viene ucciso il commissario Calabresi.
Il funzionario di polizia che conduceva gli interrogatori agli anarchici nella notte in cui è stato ucciso Pino Pinelli, il 15 dicembre 1969, dopo la bomba in Piazza Fontana.
Alle 9.15, davanti a casa sua, al 6 di via Cherubini, un killer gli spara 3 colpi di pistola calibro 38 prima di allontanarsi su un'auto guidata da un complice.
Le indagini procedono spedite e si concentrano subito nell'ambito della sinistra extraparlamentare, ma la verità è che gli inquirenti brancolano nel buio.
Ma attenzione, sin dall'inizio si ha l'impressione che qualcosa non funzioni nelle indagini e non stiamo parlando di incapacità per chi indaga.
Sembra piuttosto che ci sia qualcuno che stia operando perché la verità non venga fuori.
Nel periodo successivo alla morte di Calabresi, Mauro Brutto si focalizza sul possibile legame tra neofascisti e criminalità. È l'inizio di una ricerca che lo occuperà per diversi anni.
Si concentra su una pista su cui anche il commissario stava indagando. Un traffico di denaro e armi che si sta sviluppando tra Como, Varese e Lugano.
Sembra infatti che ci siano dei gruppi neofascisti italiani e neonazisti tedeschi che fanno la spola tra l'Italia e la Svizzera esportando denaro. Ma in cambio di cosa?
L'ipotesi è che i terroristi si prestino al contrabbando di valuta per ricevere in cambio del loro lavoro un pagamento in armi, documenti ed esplosivi.
Per settimane Mauro Brutto batte la zona a caccia di informazioni, fino a trovare, forse, una conferma.
Infatti, i carabinieri di Ponte Tresa hanno trovato sul greto di un torrente una borsa piena di pistole e documenti.
E forse questa indagine potrebbe essere anche il motivo per cui è stato ucciso il commissario Calabresi. Purtroppo però è teoria e non si può dimostrare.
Almeno fino al 21 settembre sempre del 72, 4 mesi dopo, quando al valico di Brogeda, tra Como e Chiasso, viene fermata una Mercedes nera targata Roma 402444.
A bordo ci sono 3 persone, la ballerina tedesca Gundrun Kismardive,
l'estremista nero Gianni Nardi, che sembrerebbe coinvolto nell'omicidio di Giuseppe Prezzavento, il benzinaio ucciso la notte fra il 9 e il 10 febbraio 67 in piazzale Lotto.
E il neofascista romano Bruno Luciano Stefano, fondatore nel 1965 insieme a Stefano Delle Chiaie del Comitato d'Iniziative di Base, un gruppo di estrema destra in cui confluiscono dissidenti dell'MSI.
In un sottofondo ricavato nei sedili posteriori dell'auto vengono ritrovati
12 candelotti di esplosivo da 250 grammi l'uno marca Hardorfit.
10 metri di miccia a lenta combustione.
Una Smith & Wesson P38 lunga calibro 9.
Una Browning, anche questa, calibro 9.
Proiettili Parabellum e 4 caricatori per pistola.
Quando le foto dei 3 fermati vengono mostrate ai testimoni dell'omicidio Calabresi, uno di loro riconosce nel Nardi il killer del commissario.
E un altro, che aveva sostenuto che al volante dell'auto usata per la fuga dai killer ci fosse una donna, riconosce la Kiss.
I 2 neofascisti vengono indiziati per i reati di omicidio, ma dopo qualche mese, ottenuta la libertà provvisoria, lasciano l'Italia con passaporti falsi, facendo perdere le loro tracce, e l'istruttoria viene archiviata.
Nel frattempo, Mauro Brutto continua a battere palmo a palmo la Valtellina perché c'è un'altra domanda a cui cerca risposta. Dove arriva il denaro che viene esportato in cambio delle armi?
Follow the money, praticamente.
Però si vede che infastidisce qualcuno.
Proprio in Valtellina un'auto tenta di investirlo.
Poi, il 18 novembre, in piazza San Babila, 3 fascisti con un tirapugni aggrediscono lui e il fotografo che lo accompagna senza che la polizia intervenga.
sono due episodi che spingerebbero chiunque a darsi una regolata, ma che invece, per Mauro Brutto, significano altro.
Primo, che se vuoi sentirti al sicuro, devi difenderti da solo.
E infatti, prende il porto d'armi e una Taurus 38 Special.
Ma ancora di più, sono il segnale che le sue ipotesi sono fondate e che lui sta andando nella giusta direzione.
Il primo punto fermo sulla ricerca della provenienza del denaro che alimenta l'evasione nera, Mauro Brutto lo mette un anno dopo queste indagini, nel 1973.
Il 18 dicembre 1972 l'imprenditore Pietro Torielli viene rapito a Vigevano per poi essere rilasciato il 7 febbraio 73 dopo il pagamento di un riscatto da 1 miliardo e 250 milioni di lire.
È il primo sequestro della storia d'Italia, il primo anello di una catena che solo a Milano in poco più di 10 anni conterà ben 160 sequestri per un flusso di denaro incalcolabile.
L'inchiesta,
guidata dai giudici Caizzi e Turone e raccontata costantemente da Brutto sulle pagine dell'Unità,
porta gli inquirenti il 14 marzo 1974 in una cascina di Treviglio, dove viene trovato un altro sequestrato illustre, rapito il 14 novembre 1973.
È il nobile Luigi Rossi di Montelera, la cui famiglia è proprietaria della Martini e Rossi, una delle più importanti aziende d'Italia.
Le indagini che seguono guidano la Guardia di Finanza in un appartamento di via Ripamonti dove,
il 16 maggio 1974,
viene arrestato il cervello della mafia a Milano,
Luciano Liggio, la Primula Rossa di Corleone.
Durante il processo, naturalmente, Mauro Brutto è uno dei più attenti in tribunale, tanto che dopo la condanna, Liggio gli promette che lo farà fuori.
Ma le minacce a Mauro Brutto non lo toccano più di tanto.
Ciò che invece lo colpisce è la dichiarazione del politico siciliano Pio La Torre in un'intervista pubblicata sull'Unità il 21 luglio 1974, secondo cui
una parte dei proventi dei sequestri, dice, è stata utilizzata per finanziare il terrorismo nero.
Da questo momento Mauro Brutto si interessa dei canali del riciclaggio di denaro e arriva a Trezzano sul Naviglio, dove c'è una banca in cui ci girano più soldi di quanto ci si possa aspettare da un paesino di impiegati operai.
È la filiale della Banca Generale di Credito, un istituto con sede a Milano, legato alla Finambro, società finanziaria che fa capo a un banchiere siciliano conosciuto in tutto il mondo, Michele Sindona.
Mauro Brutto osserva la magistratura raccogliere informazioni sui correntisti della Banca Generale di Credito, ma se loro non trovano alcun fil rouge, dopo un anno, nel 1975, Brutto mette a fuoco ciò che non va.
E il 4 maggio, sempre 75, lo scrive sulle pagine dell'Unità.
Tra i clienti della banca, non solo ci sono alcuni imprenditori che sono stati sequestrati, come il Torielli,
ma ci sono anche famiglie che risultano affiliate al clan di Liggio, e che i sequestri di quegli imprenditori li hanno organizzati.
È come se le bande criminali abbiano accesso ai conti e possano valutare la liquidità dei clienti, così da andare a colpo sicuro.
Anche se la domanda da porsi è come sia possibile che dei banditi riescano ad avere accesso a questo tipo di informazioni.
Legione Carabinieri di Milano, Compagnia di Milano Duomo, Nucleo Operativo, rapporto del 21-12-1978. Alle ore 20:40 del 25 novembre scorso, il carabiniere Bertumoro Carlo, effettivo al Nucleo Territoriale e Traduzione CC di Milano e in servizio di aggregazione al centralino della caserma Montebello di via Vincenzo Monti di Milano, riceveva una telefonata da parte di un anonimo, il qual testualmente diceva: «Siamo i NAP, rivendichiamo l'uccisione del giornalista». Indi riattaccava: contro il regolamento la telefonata non venne registrata su nastro magnetico.
E con il rapporto del nucleo operativo dei carabinieri finisce la prima parte di Mistero Brutto, una storia scritta da me, Matteo Liuzzi, con l'aiuto di Tommaso Bertelli e Francesca Arcai. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Questa puntata la trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare, oltre che su Spotify. E se qualcuno avesse voglia di aggiungere o correggere qualcosa, può scriverci su Facebook, Instagram o a radiografianera@radiopopolare.it. Siamo sempre contenti di saperne di più.
Grazie per averci ascoltato fin qui e non perdetevi la seconda parte di questa storia.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non